6. L'orologio a pendolo della sala del ristorante mandò un rintocco squillante. Da mezz'ora era cominciato un nuovo giorno. De Vincenzi si era seduto sul divano di Vimini sotto il paralume roseo. Sul tavolo aveva trovato un giornale e lo aveva piegato in quattro dinanzi a sé. Tra le dita stringeva un corto lapis d'argento a mineri entranti e ci giocava, battendolo di punta sul giornale. Gli agenti lasciati a disposizione da Bianchi erano quattro e facevano la guardia alla porta della hall. Sani, in piedi davanti al commissario, di quando in quando si volgeva a osservarli. «Fammi venire qui il padrone dell'albergo», disse De Vincenzi, ma subito si alzò di scatto. «Aspetta!» E andò alla porta della sala da pranzo, l'aprì ed entrò. La signora Maria stava dietro il banco, placida, bianca, ermetica. Lo vide arrivare con i suoi grandi occhi chiari e strinse appena le labbra. De Vincenzi avanzò, abbracciando con un'occhiata rapida il cerchio delle tavole. Erano tutte occupate e vide che in quasi ognuna d'esse gli uomini giocavano. Eppure non si sentiva il suono di una sola parola. Le carte cadevano sul tappeto verde e venivano ritirate da automi muti. Una donna in gramaglie, coi gomiti appoggiati sul tavolo, aveva lo sguardo fisso davanti a sé. De Vincenzi vide altre donne e tutte sembravano fossero allucinate, tanto i loro occhi erano brillanti e sbarrati. L'atmosfera della sala era impregnata di fumo, ma anche di terrore. D'un terrore viscido, imponderabile, che gravava su tutti. E, oppressi, tutti tacevano, giocando. Improvvisamente una voce profonda e rauca si levò. Una quinta e quattro re. Tutti si volsero. La voce era partita da un tavolo d'angolo dove due uomini si fronteggiavano con un ventaglio di carte fra le mani e un terzo, seduto di fianco, aveva un quaderno davanti e faceva somme. «Ho detto una quinta, quadri e quattro re. Come? Buona, vero?» Era un personaggio elefantesco. Una testa aguzza a pan di zucchero, incassata fra due spalle rotonde a baule. Il corpo enorme, ridicolmente seduto sopra una seggiola troppo piccola per lui, appariva curvo, compatto, ammassato. De Vincenzi lo vedeva di profilo. L'uomo fissava le carte con gli occhi piccini, cisposi sotto il gran ciuffo grigiastro delle sopracciglia. Le orecchie avevano pesanti lobi rosei, che sembravano bargigli e il naso si profilava imponente, sopra le labbra violacee. Lo si sarebbe creduto modellato in creta grigia messa a disseccare al sole. Adesso aveva cominciato a deporre lentamente le carte una dopo l'altra e accompagnava il gesto con un soffiar rumoroso, protendendo le labbra a ogni sbuffo. Davanti a lui il suo avversario mostrava un cattivo sorriso beffardo negli occhi chiari e sulle labbra carnose. Era tornato il silenzio. Eppure, per qualche istante ancora, tutt'attorno fu immobilità. Sembrava che la macchina da proiezione si fosse arrestata e che le figure sullo schermo fossero rimaste a mezzo gesto, un piede alzato, una mano protesa, un volto piegato di tre quarti. Poi qualcuno respirò profondamente e le figure si mossero. La macchina aveva ripreso il movimento. De Vincenzi girò sui tacchi e tornò nella hall. «Fammi venire il padrone dell'albergo». Virgilio tremava e si agitava disordinatamente per vincere il panico. Con gli occhi rotondi che gli schizzavano dalla testa, guardava il commissario pietosamente. «Da quanto tempo Douglas Laing si trovava nel vostro albergo?»
Un mese».
«Quale camera?»
«Numero 5, al primo piano».
«Mangiava in albergo?»
«Sì».
«E oggi, voglio dire, ieri ormai, perché la mezzanotte è trascorsa, ha fatto colazione qui?»
L'albergatore si batté una manata sulla fronte. «Ma sicuro, adesso mi ci fa pensare. Oggi non è sceso a colazione. Il suo tavolo è rimasto vuoto. L'ho detto, anzi, a mia moglie, e lei mi ha risposto che molto probabilmente era andato a visitare qualche paese sui laghi. Nelle conversazioni dei giorni scorsi, ricordo che aveva accennato ad escursioni da fare. Non doveva trattenersi in Italia che qualche settimana ancora e voleva vedere il più possibile». «Sicuro, ora ricordo perfettamente».
«Sì che né voi né vostra moglie vi siete dati la pena di mandare a vedere se a quell'ora fosse ancora in camera».
«No, è vero, non lo abbiamo fatto, ma come pensare?» Del resto non è stato questa sera che lo hanno ucciso. De Vincenzi continuò con le domande. Vostra moglie lo aveva veduto uscire alla mattina? Non so, non credo, me lo avrebbe detto. In seguito avrebbe interrogato anche quella marmorea donna, seduta là dietro al banco. Le avrebbe fatto perdere un po' della sua imperturbabile placidità se fosse stato necessario. Adesso era meglio finirla con costui. Chi abita nelle camere dell'ultimo piano?
Vuol dire dove si è trovato il...
Naturalmente.
Ah, in quella di fondo Carlo da Como, nella prima il signor Engel.
Uno straniero?
E pensava alla bambola. Sì, no, voglio dire, deve essere tedesco, ma è da molti anni in Italia.
E questo Carlo da Como?
Milanese, ha la famiglia qui, era ricco, adesso...
Adesso?
Strappa la vita, ma è un galantuomo, sta cercando un impiego. Il commendator Besesti gli ha promesso un posto nella sua banca.
Si trovano in sala, là dentro, questi due?
Sì, giocano, ha visto? Quelli che giocano a picchetto sono in tre col capitano Lontario, un mutilato di guerra, persona davvero per bene. Viene tutte le sere, vive con la madre, ah, un autentico gentiluomo.
Lasciate andare il capitano. E nelle altre due camere?
Quali? Ah, sì, nella prima dorme Mario, il maneggione, quello lì che sta dietro al banco. Nell'altra le due cameriere, sono sorelle, dello stesso paese di mia moglie.
Chi ha scoperto il cadavere?
Bardi, il gobbo Bardi, vende orologi, abita in questo albergo da 10 anni almeno. Io, quando ho preso l'esercizio, ce l'ho trovato. Lui si considera di casa, per quanto a me qualche volta la sua invedenza dia fastidio.
Non per dire, ma il fatto è che con gli antichi padroni era come di famiglia. Dove alloggia?
Al numero 19, in fondo al secondo corridoio.
E come ha fatto a trovarsi all'ultimo piano? Che ragione aveva per andar lassù?
Ragione? L'uomo sorrise a quel suo modo umido e untuoso. Ma non ne ha mai alcuna, lui, per ficcare il naso dappertutto. Chissà come mai gli è venuto in testa di andarsene lassù. Conosce i fatti di tutto l'albergo. Avrà voluto spiare le cameriere. Dunque, il gobbo conosceva i fatti di tutto l'albergo. Il diavolo sghignazza in ogni angolo.
Ha una macchina per scrivere, questo Bardi?
Come lo sa? Ce l'ha, infatti.
Ed è il solo in albergo ad averla?
Non potrei dirglielo con sicurezza, sa. Io mi occupo soprattutto del ristorante. È mia moglie che sorveglia le camere. Lo può chiedere a lei o alle cameriere. Che Bardi abbia la macchina, una vecchissima macchina, del resto, sulla quale lui solo è capace di scrivere, lo so, perché qualche volta scrive lettere anche per me.
Forse questo poteva essere un punto acquisito. Facile da controllare, del resto, anche subito. La lettera anonima l'aveva in tasca, ma si trattenne. Era un punto importante soltanto nel caso che Bardi avesse acconsentito a dire tutto quanto sapeva. E forse avrebbe parlato più facilmente se avesse creduto che nessuno gli attribuiva la paternità di quella strana missiva. E perché l'aveva scritta, dopo tutto? Dato il tipo, non c'era neppur bisogno di ricercarne la ragione. Una donna isterica, aveva subito pensato lui. E se davvero la lettera era stata scritta da quell'infelice, non s'era sbagliato di molto. Fissò l'albergatore.
Nel vostro albergo si gioca tutta la notte?
Oh, siamo tutti una famiglia, un gioco di pochi soldi.
Dite, eh? Ne parleremo dopo, del vostro gioco di pochi soldi. Andate, per ora, e mandatemi il signor Bardi.
Virgilio si dondolò un poco sulle gambe, come se prendesse l'abbrivio per muoversi.
Non vorrà mica avere... se mi facesse chiudere l'albergo, mi rovinerebbe.
Andate, vi ho detto.
L'uomo si mosse. Più che mai gli occhi gli uscivano dalla testa. Attraverso la vetrata, De Vincenzi lo vide entrare nella sala e dirigersi verso il fondo. Due soli clienti abitavano lassù, Carlo da Como e Wilfredo Engel. La messa in scena macabra era dunque riservata a uno di loro? A chi? Lentamente, trascinando le gambe sproporzionatamente lunghe per il suo corpo, che era quello di un bimbo, il gobbo Bardi raggiunse il tavolo di vimini e si trovò nel cerchio di luce della lampada rosea.
«Sedete», disse De Vincenzi con affabilità.
Bardi sedette subito. Doveva sentirsi le gambe molli. «Voi avete veduto per primo il cadavere dato l'allarme, vero?»
«Sì».
«Perché eravate salito fin lassù? La vostra stanza è in tutt'altra parte del fabbricato». La domanda sembrò essere l'ultima che il gobbo s'attendesse in quel momento. Perché era salito lassù? Il suo pallore appariva cinereo. Aveva il naso sottile, affilato, così diafano alle nari da sembrare di membrana trasparente. E le nari gli palpitavano rapide. Ma quel che conferiva al suo volto un aspetto comico e sconcertante nello stesso tempo era la mancanza assoluta di ciglia, sicché gli occhi grigi, irrequieti, sembravano uscire da due fori e non avevano appoggio, erano nudi. Tutto il suo volto, del resto, dava l'impressione di una nudità quasi oscena, così glabro e solcato da minutissime rughe alle tempie e agli angoli della bocca. «Perché sono salito lassù?» ansava. Doveva soffrir d'asma, anche, come quasi tutti coloro che son deformi alla cassa toracica. «Volevo... non è mica un reato se son salito lassù. Volevo...» Cercava disperatamente, senza trovarla, una menzogna accettabile. Furbo era. In condizioni normali non avrebbe certo esitato tanto, ma il colpo ricevuto era stato violento. Lo aveva letteralmente squinternato. «Signor Bardi, avvengono fatti molto strani in questo albergo. Voi vi aspettavate di trovare un morto salendo lassù?»
«Ma che dice?»
«Un morto? O una morta?»
«Ma che dice?» Era terrore quella luce che gli danzava nelle pupille, o soltanto indignato stupore.
«Conoscevate bene il giovane Laing?»
Un gesto vago. Parlava poco, anche perché ancora non poteva esprimersi correttamente in italiano, e poi da qualche giorno non faceva che giocare. Gli avevano insegnato il baccarà e la passione del gioco lo aveva preso.
«Perdeva?»
«Molto, troppo».
«Aveva denaro, dunque?»
«Poverino. Da Londra gli mandavano 10 sterline al mese, così mi aveva detto. Era un ragazzo ordinato, stava attento al centesimo. Domandava il prezzo di ogni pietanza, prima di ordinarla. Era evidente che si trovava per la prima volta lontano dalla famiglia, dalla mamma, e doveva aver ricevuto una buona educazione. Aveva sani principi morali, poi...» Si interruppe, si umettò la lingua alle labbra.
«Andate avanti».
«L'altra notte perde più di 1.000 lire».
«E pagò?»
«Il giorno dopo, con un assegno sopra la commerciale. A mezzogiorno scese in sala con l'assegno in mano. Prima di consegnarlo, chiese al suo creditore se era possibile che si accontentasse della metà. Aveva la gola chiusa e sembrava stesse per piangere».
«E il creditore?»
«Gli rispose che in Italia i debiti di gioco sono debiti d'onore e che l'onore non si mercanteggia. Imbecille!» Era indignato. Le mani scimmiesche, lunghissime, dai polsi troppo esili, gli tremavano.
«A chi diede l'assegno?»
Bardi esitò. Volse lo sguardo verso De Vincenzi, ebbe un breve sorriso beffardo. «C'entra con l'assassino, questo? Mi interroghi su quanto si riferisce al delitto. Il resto non sono obbligato a saperlo, né a dirglielo». Aveva un ghigno cattivo, sardonico.
«Lo saprò ugualmente, anche se non me lo direte voi».
«Può darsi. È facile, ma se glielo rivelo io diranno che sono un pettegolo. Già mi accusano d'essere una donnicciola. E poi, perché dovrei aiutarla a conoscere i fatti di tutta questa gente? Proprio io. Chieda loro le fedine penali, imparerà molte cose».
Rideva. Sembrava un bimbo cattivo che fa i dispetti. Forse, se De Vincenzi non gli avesse rivolto quella domanda, il nome lo avrebbe detto da sé. Si commuoveva sul morto perché era morto. Ma i vivi li detestava, lui, che era gobbo e si trovava in uno stato di inferiorità e doveva subire a ogni istante un'umiliazione dai suoi simili. «Imparerò anche che qui dentro si riunisce una colta di intossicati e di degenerati?»
Sostenne lo sguardo del commissario, senza abbassare gli occhi. «Non so che cosa voglia dire».
Lo sapeva, invece. La lettera era sua, indubbiamente. «Non sapete neppure che in questo albergo il diavolo sghignazza in ogni angolo?»
Alzò le spalle. «Parole!»
Ma fremeva. «Signor Bardi, chi nasconde alla giustizia quanto è a propria conoscenza si fa complice dei colpevoli ed è passibile di gravi misure preventive e coercitive».
«E lei che cosa sa di quanto è a mia conoscenza?»
C'era qualcuno qui dentro con cui Douglas Laing fosse particolarmente legato di amicizia?
Vuol dire il suo assassino? Se io potessi immaginare chi lo ha ucciso in quel modo.
Come credete che sia stato ucciso quel giovane?
Impiccato! Che diamine! L'ho veduto!
Voi avete veduto un cadavere penzolare da una corda, ma Douglas Laing è stato ucciso con una pugnalata alla schiena. Hanno impiccato un cadavere e lo hanno impiccato almeno 15 o 16 ore dopo la morte.
No! Sembrò afflosciarsi. Si prese il volto fra le mani. Tremava tutto. È orribile!
Non fingeva. De Vincenzi si alzò e andò a mettergli accanto. Sì, è orribile. Per questo voi mi dovete aiutare a scoprire l'assassino. Volete che un altro delitto venga commesso qui dentro? Ditemi tutto quello che sapete.
Balzò in piedi. Tendeva le mani davanti a sé come per difendersi. Non so nulla, non so nulla, gridava. La voce, che aveva abitualmente sottile, fragile, adesso elevata di tono, suonava fessa, stridente. Non so nulla, mi lasci tranquillo, per carità. Corse verso la stanza da pranzo e andò a rifugiarsi di nuovo in quell'angolo lontano, vicino al tavolo dei giocatori di picchetto.
Vuoi che vada a riprenderlo? Chiese Sani.
Lascialo. Parlerà prima di domattina.
Perché De Vincenzi?
Aveva deciso di non dar tregua a tutta quella gente, neppure un istante. Forse ne avrebbe spinto qualcuno alla follia, che già il cerchio in cui si muovevano era arroventato e l'atmosfera esasperata sino al calor bianco. Ma lui avrebbe scoperto la verità, a ogni costo. Nel riquadro della porta era apparso un giovanotto atletico, spalle larghe e quadrate, vita stretta, gambe erculee. L'abito grigio chiaro di buona stoffa pettinata gli disegnava le forme, gliele rendeva plastiche. La cravatta era rossa, di un bel rosso di fiamma. Il volto, dai lineamenti regolari, fortemente segnati, appariva subito volgare. I baffettini neri erano tagliati corti. S'era fermato sulla soglia e guardava nella hall con un leggero ma evidente senso di meraviglia. Si voltò verso la sala da pranzo e poi scrutò il placido volto impassibile della signora Maria. Come se non avesse tratto da quella sua osservazione alcun senso, alzò leggermente le spalle e avanzò. De Vincenzi lo guardava. Sani fece un passo verso di lui per trattenerlo e la gente, che era di guardia di fianco alla vetrata, alzò una mano. Allora il giovanotto si fermò di nuovo. Fissò il vicecommissario. «Please, dove andate?» Rispose in cattivo italiano con un forte accento yankee. «A coricarmi. Chi siete, voi?» Sorrise. «Polizia?» «Precisamente. Nicola R. Righetti». Sani, che aveva interrogato, si volse a De Vincenzi aspettando. «Mister R. Righetti, volete sedervi qui con me qualche minuto? Chiacchiereremo». Perché aveva assunto il suo aspetto più gentile e bonario. Eppure quel giovanottone non gli piaceva. Uno dei cinque della lista fornitagli da Bianchi. Al Righetti si avvicinò al tavolo, afferrò la sedia dove s'era seduto il gobbo Bardi, la sollevò, l'allontanò un poco, sedetta.
È molto spiacevole disturbare i clienti di un albergo, toglierli dalle loro abitudini, ma è necessario. Voi avete saputo?
Che cosa?
Certo che lo avete saputo, vero? Un assassinio.
L'altro lo interruppe. Si tratta di un assassinio? Se lei crede di prenderla alla larga per farmi cadere qualche tranello, può risparmiarsi la fatica.
Io non so altro che questo. Stavo mangiando tranquillamente lì dentro. Io mi faccio servire nel biliardo per star più tranquillo. Ho sentito gridare, cader piatti, rovesciarsi seggiole. Ho creduto a qualche lotta fra avventori e non mi sono mosso. Pietro, il cameriere, mi ha detto che c'era un impiccato.
Quel giovane inglese.
E che la polizia era venuta. Io ho terminato di mangiare e adesso sono uscito dal biliardo per andarmene a letto. Questo è tutto.
Ah, naturalmente, se questo è tutto, quel che voi sapete non può esserci di molto aiuto. Da dove venite voi, mister R. Righetti?
Da Parigi. Voglio dire, da New York. Ma sono sbarcato a Marsiglia e poi sono andato per qualche giorno a Parigi. Da Parigi, via Ginevra, a Milano.
E perché a Milano?
E perché no, a Milano? L'Italia mi piace.
Che cosa fate, voglio dire? Quale professione avete?
Nessuna. Prese tempo. Si fregò le mani con violenza. Trasse il portafoglio e mostrò un pacchetto di biglietti di banca.
Vede?
Rimise in tasca il portafogli, gettò il passaporto sul tavolo davanti al commissario. «Il passaporto è in regola, denaro ne ho, che altro le occorre?»
De Vincenzi prese il passaporto e lo porse a Sani.
«Tienilo con gli altri che ritireremo».
Poi si volse affabilissimo all'americano.
«Certamente tutto questo basterebbe se nell'albergo dove voi vi trovate non si fosse commesso un assassinio».
«Che cosa c'entro io con l'assassinio? Come potrei entrarci? Io sono sceso dalla camera alle 19 e mi sono fermato in questa sala a parlare con Mr. Da Como, uno degli ospiti, fino alle 20 circa. A quell'ora sono uscito, perché io son solito mangiare tardi la sera, e sono andato in galleria, al bar del Biffi. Lì mi conoscono tutti e lei può verificare la mia affermazione. Sono rimasto nel bar fino alle 22 circa. Sono entrato qui, mi sono diretto subito alla sala del biliardo, ho ordinato da mangiare e, a causa dell'interruzione prodotta appunto da quell'incidente, ho terminato di cenare solo in questo momento. Come avrei potuto uccidere il giovane Lang? Me lo dica lei. Il mio alibi è di granito».
E parlava di alibi. Anche se non avesse saputo, per le informazioni raccolte da Bianchi, che Arrighetti risiedeva di solito a Chicago, lo avrebbe supposto dal suo modo di fronteggiare un interrogatorio poliziesco. «E dalle 11 di stamane alle 7, che cosa avete fatto?»
«Anche questo? Vuol sapere?»
Ma c'era qualcosa di più della meraviglia nella sua voce.
«Alle 11 ero nella mia camera a dormire, o quasi. Ero in letto, insomma. Sono sceso alle 12 passate. Ho mangiato e sono uscito per non rientrare in albergo che alle 18.
Potrò fornirle un alibi anche per queste ore, se le occorre».
Aveva trovato la sua sicurezza, seppur l'aveva mai perduta.
«Conoscevate Douglas Lang?»
«Conoscerlo? Lo avevo veduto qui, nell'albergo, naturalmente. Gli avevo, forse, anche parlato, nient'altro».
«Sta bene, può bastare per ora. Andate pure a riposare».
L'uomo si alzò. «Una delle cose che detesto maggiormente è di essere svegliato in pieno sonno».
«Vedremo di lasciarvi tranquillo fino a domattina. Grazie».
Quando fu davanti allo scalone, la voce del commissario lo raggiunse. «Mister Arrighetti, conoscete l'avvocato Flemington voi?»
Si voltò. Rise sommessamente.
«Bravo! La domanda insidiosa proprio per ultima. Ma io non ho mai neppur sentito nominare quel suo avvocato Flemington».
E prese a salire lentamente, scomparendo dopo il primo pianerottolo.